Negli anni che precedettero la guerra, via Cantoni era a disposizione di noi bambini. Era una strada protetta, non c'erano pericoli e tutti quindi ci lasciavano liberi. Solo ogni tanto da qualche finestra si levava la voce di una mamma che chiamava qualcuno di noi per la merenda. Eravamo uno squadrone di una ventina di ragazzini scatenati. Si arrivava a giocare a pallone persino in due o tre squadre contemporaneamente e senza confonderci, mescolati insieme anche gli uni sugli altri. Eppure ogni squadra riusciva a rincorrere il pallone giusto. Le grida e il polverone erano proporzionali alla nostra felicità. Sprigionavamo fantasia da tutti i pori. Le nostre avventure, sempre nuove, non finivano mai. Quante sassaiole tra via Cantoni e via Calabria. Per noi bambini via Cantoni era come tutto il mondo e i nostri giochi erano il solo motivo per cui quel pezzo di strada esisteva. Era impensabile avere giocattoli, costavano troppo, ma eravamo capaci di costruirceli anche da soli. I nostri monopattini erano fatti con tavole di legno rimediate e ruote a sfera scartate dalle officine. E facevamo anche dei piccoli carrelli con cui gareggiavamo lungo le discese del ponte della Ghisolfa. La spensieratezza di quei giorni dell'infanzia a giocare liberi sulla strada, che era solo nostra, non si dimentica. Sembrava che i pomeriggi non finissero mai. Ogni scoperta che il bambino compie giocando è un frammento di quel che diventerà da grande. Se un pezzo di legno lo attrae, è perché ha già in mente un modo creativo per utilizzarlo. Un giocattolo preconfezionato, al contrario, gli muore presto tra le mani. È giocando che fin da piccoli impariamo a conoscere il mondo, l'acqua, l'aria, le nuvole, i volti. Un volto. La felicità più grande è sempre la scoperta di un volto. Sono stato spesso tacciato di essere un nostalgico. Alla mia età però posso dire a tutti, col massimo rispetto, che non me ne importa un bel niente. Anzi, rivendico il mio diritto di godere pienamente della mia nostalgia. Cos'è se non la nostalgia a farmi ritrovare i momenti in cui sono stato felice? E durante la mia infanzia, felice, lo sono stato davvero. Io, un animaletto strappato alla campagna, questa felicità dell'infanzia l'ho conosciuta anche più tardi, già adolescente, insieme ai miei amici di via Cantoni, Angelo, Umberto, Siro, Peppino, Salvatore, Nicolino, Ercole, Renato, Galliano. Il papà di Galliano era ufficiale di Marina e venne un giorno a salutare suo figlio. Indossava una divisa blu coi gradi e i bottoni d'oro. Lo vidi una sola volta. Subito dopo scoppiò la guerra. A scuola cominciarono gli addestramenti di guerra e noi bambini eravamo tutti eccitati per questo gioco che adesso era fatto proprio per una guerra vera. Andavamo a scuola in divisa, non soltanto il sabato, ma ogni volta che c'erano gli addestramenti. gli insegnanti ci raccomandavano di comportarci da piccoli soldati, perché quello che stavamo facendo per finta, da un giorno all'altro poteva diventare la realtà. E così fu. Solo pochi mesi dopo, le prove di addestramento non erano più soltanto un gioco. Si simulavano incursioni aeree. Mentre si faceva regolarmente lezione, l'urlo improvviso della sirena dava il segnale d'allarme. E allora bisognava scendere in file ordinate negli scantinati puntellati come un bunker. Ci fecero addirittura fare un'esercitazione con le maschere antigas. Non fu facile sistemarci sulla faccia con gli arnesi che bisognava adattare con delle cinghie alla testa. Potevamo parlare e respirare solo attraverso un tubo flessibile collegato a un filtro depuratore. Si faceva un gran ridere a sentire le nostre voci venire fuori da quel tubo come versi di animali strani. E ogni volta che ci scambiavamo sguardi da sotto quella maschera, giù a ridere ancora di più. A un certo punto la voce di Bonacossa si levò su tutte. Sì, Bonacossa. Sembriamo un branco di elefantini. Scoppiò una risata più forte delle sirene d'allarme e ridevano persino le signore maestre. Apocalisse. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà. Anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. 10 giugno 1940. Giorno della dichiarazione di guerra. Ma nessuno ancora lo sapeva. La scuola era finita e cominciavano le vacanze. Con la nostra banda di monelli andammo a giocare giù là al ponte della Ghisolfa che scavalca la ferrovia. Lì intorno campi incolti, sul punto di essere occupati da altre fabbriche. Ai nostri occhi diventavano immense praterie, lande sconfinate che la nostra fantasia sapeva trasformare in scenari sempre diversi per i nostri giochi. Arrivare al ponte della Ghisolfa era una delle nostre incursioni più avventurose fuori dal nostro territorio di Via Cantoni. Proprio là eravamo diretti quel giorno. A un certo punto cominciarono a spalancarsi le finestre delle case tutti intorno e si levarono nell'aria musichette militari, canzoni guerresche, inni fascisti, quasi che tutte le radio si fossero accordate per farsi sentire anche da quelli che erano per le strade intenti alle loro faccende. Noi non lo sapevamo, ma poco prima una comunicazione via radio aveva ordinato a tutta la cittadinanza di aprire le finestre e mettere il suono al massimo del volume perché il duce stava per parlare al popolo italiano. Poi un brivido di emozione riempì il silenzio. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. Sappiamo che non fu un destino felice. La guerra è lo scandalo più aberrante di cui siamo ancora colpevoli di fronte all'umanità e soprattutto ai bambini piccoli innocenti. Nei mesi che seguirono, la guerra si mostrò in tutta la sua tragica, sanguinosa realtà. Ricordo quello che mi disse un vecchio pastore dell'altopiano. La guerra è una brutta bestia che gira, gira il mondo e non si ferma mai. La guerra ha segnato l'ultima parte della mia infanzia e l'inizio della mia adolescenza. In quei giorni, da un lato, la propaganda fascista esaltava vittorie improbabili, dall'altro la guerra vera cominciava a far sentire la sua morsa. C'era il razionamento. Tutto il prodotto agricolo veniva prima portato all'ammasso e poi distribuito alla popolazione attraverso il sistema delle tessere annonarie. La sopravvivenza, almeno, era assicurata. Iniziamo a percepire l'approssimarsi della tragedia alla fine del 1942 e poi nell'estate del 43 con la ritirata di Russia. Nel 1944 era già la disfatta. Io nel frattempo mi ero innamorato di Sarina. Nel gruppetto di noi ragazzi di via Cantoni eravamo tutti più o meno della stessa età, 10-11 anni. Solo l'estate prima i maschi facevano giochi da maschi e le bambine giocavano per conto loro. Ma in quella estate del 40, quando il Duce annunciò la guerra, si cominciò a giocare anche con le bambine. Uno dei giochi era quello di dama e cavaliere. Si formavano le coppie e chi rimaneva senza dama era l'asino che pagava penitenza. Quando guardavo Sarina provavo una sensazione che ancora non conoscevo, un languore che anche adesso trovo difficile da spiegare. Non ebbi mai il coraggio di fare l'inchino davanti a Sarina e finiva sempre che diventava la dama di qualcun altro. Ma una volta fu lei che avanzò e fece l'inchino davanti a me. L'allarme suonava sempre di notte e si correva giù in cantina. Negli scantinati dei palazzi che avevano fondamenta solide erano stati allestiti i rifugi antiaerei. Le cantine erano state armate con grosse travi di legno e trasformate in bunker. I bombardamenti furono terribili. Molte case distrutte, tanti morti sotto le macerie e una grande paura per quel che ancora doveva venire. La Edison aveva adattato le sue colonie estive sul Lago Maggiore per i figli dei dipendenti e raddoppiato i letti per sfollare i bambini più piccoli da Milano. Ai primi di gennaio del 41 anch'io lasciavo la mia casa e i miei amici di via Cantoni per partire alla volta del lago. Questa volta però non per le vacanze estive. Non sapevo quando sarei tornato.